la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo.
Ciao a tutti e bentornati a Sull'onda dell'italiano da parte mia, Elena.
E da parte mia, Valentina. Ogni tanto è bello ricordare a noi stesse come ci chiamiamo.
Infatti, così non ce lo dimentichiamo. Salutiamo però anche Valeria che oggi ci ha abbandonato, infatti ha fatto le valigie e se n'è andata a Salisburgo, pensate.
Per tirocinio però, poverina, adesso
esatto,
non diamole tutte
esatto,
le colpe.
Infatti.
Ma voi avete preparato da casa le valigie? Tu, Elena, no, perché sei stata a casa, quindi ti sei riposata, non hai bisogno di fare le vacanze, scansa fatica che non sei altro.
Allora, io sono stata a casa perché ero malata, precisiamo.
Sì, lo so.
Comunque oggi partiamo subito perché è una puntata molto interessante ed è tutta interamente dedicata al turismo.
Senti, allora, prima di sederci sulla valigia per riuscire a chiuderla, classico, no? Prima delle partenze,
sì.
E quindi chiuderla bene, partire per mete ignote, mi hai preparato tu il tiramisù, ovviamente senza lattosio, eh?
Guarda,
come spuntino di viaggio.
Il tiramisù in realtà era un po' complicato perché insomma da preparare per un viaggio non mi sembra un dolce molto adatto. Però a casa ho seguito le indicazioni di Daniel Pablo ed è venuto veramente benissimo.
Ecco, hai detto Daniel Pablo, quindi per chi non ci avesse seguito la settimana scorsa ricordiamo almeno chi è. Se no, come fa a capire la persona a casa? Vai.
Infatti, allora, Daniel Pablo è uno studente dei corsi di lingua italiana Erasmus organizzati dal CALCIF. Peraltro è un mio studente, quindi colgo l'occasione per salutarlo.
Ciao, Daniel.
E ha preparato per noi una gustosissima ricetta appunto del tiramisù che potete trovare tra l'altro sul nostro canale YouTube Sull'onda dell'italiano.
Dove potete trovare anche però la video ricetta del raviolo italo-cinese oppure il confronto soprattutto tra i due ravioli della professoressa Anna Zaffaroni con i suoi studenti Marco Polo.
Infatti trovate anche i link quindi del video naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook,
che ricordiamo è Sull'onda dell'italiano radio statale. Sull'onda dell'italiano sempre tutto attaccato, mi raccomando, se no non lo trovate.
Certo, e invece i link per riascoltare l'ultima e tutte le altre puntate, se ve le siete perse, li trovate sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com oppure sul sito di Radio Statale, da dove ci state ascoltando, oppure ancora direttamente da Mixcloud.
Insomma, abbiamo esagerato, non avete scuse come sempre, ma anche i più esigenti potrebbero venire qui proprio davanti al nostro studio di Via Festa del Perdono a Milano a cercare di origliare qualcosa.
Ecco, quindi
più fanatici.
Per ultimo, così chiudiamo tutto l'elenco dei nostri contatti, potete scriverci anche al nostro indirizzo email sull'ondadellitaliano@gmail.com.
E iniziamo questo viaggio. Allora, io Villa ti proporrei come prima tappa la località di Gola Secca, in provincia di Varese. Oltretutto c'è un esperto in tonsilliti, mi dicono, quindi è perfetto per noi in questo momento.
Grazie mille per il pensiero, però come vedi, anzi come senti dalla voce, sono guarita.
Sì, guarda, come nuova.
Ecco, tu invece cosa ne diresti di andare a Camposanto, in provincia di Modena?
Allora, rassicuriamo soprattutto i miei genitori a casa, la villa non vorrebbe mai mandarmi al cimitero.
Non lo farei mai perché ti voglio troppo bene.
Ok, grazie.
Al massimo ti pagherai un biglietto per Supersano che si trova in provincia di Lecce.
Quindi lo prendo come un augurio. Ne avremo molti altri da leggere di nomi bizzarri di paesi, paesini, ma forse è meglio fermarsi qui, anche perché oggi è una puntata dedicata al turismo. Per ora però, perché potremmo magari, perché no, dedicare un'intera puntata a questi nomi un po' bizzarri.
Certo, sarebbe anche una bella idea. Quindi allora, mentre voi vi fate un giro su Google, che sappiamo che state cercando i nomi, i paesi bizzarri d'Italia, noi salutiamo le nostre compagne di viaggio che sono momentaneamente espatriate all'estero.
Ciao, Grechi da Valencia e Cattaneo da Salisburgo. Quindi a proposito, Elena da Monza, la famosissima Elena da Monza che oggi è qui,
certo,
vicino a me. A che punto siamo della nostra scaletta? Dimmi tu.
Allora, è arrivato il momento, uno dei momenti più attesi direi, è quello di leggere il quiz di puntata.
Aspetta, è un momento delicatissimo. Chiederei anche agli ascoltatori da casa di fare un minuto di silenzio, perché senza Valeria non si può assolutamente fare il quiz.
Infatti.
Ciao a tutti. Oggi vogliamo sapere: il paese di Cipressa si chiama in questo modo perché A. è ricco di cimiteri preceduti da viali di cipressi. B. deriva dagli abitanti di Cipro fuggiti dalla loro isola e rifugiatisi in questo luogo. Oppure C. era il soprannome della signora del paese, amante dei cipressi appunto, durante il Medioevo. Non spiate!
Ma guarda un po' quella donna cosa si inventa. Cioè, li puoi togliere tutto, ma non il suo quiz.
Infatti, anche da Salisburgo arriva. Ci manda sempre il quiz, esatto. Quindi, per rispondere, collegatevi subito alla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, oppure direttamente sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Quindi, mentre voi da casa cercate di rispondere al quiz di Valeria, ovviamente senza barare, non spiate, la voce da lontano ci ha detto, vi facciamo un'altra domanda. Allora, secondo voi i luoghi più visitati della nostra penisola quali sono?
Ma allora, di certo non la località di Cipressa.
No, io mai sentita, ecco. No, purtroppo.
A parte gli scherzi, però cediamo la parola a un esperto. Infatti siamo entrati negli uffici del Touring Club di Milano, che vabbè, non ha bisogno di presentazioni, e abbiamo intervistato per voi il dottor Matteo Montebelli del Centro Studi Touring. Sentiamo.
Siamo qui oggi con il dottor Matteo Montebelli, responsabile ricerche, analisi e pubblicazioni del Centro Studi del Touring Club italiano. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Quali sono le città più ambite in Italia come meta turistica, e soprattutto potremmo avere qualche dato più preciso dal touring?
Per quanto riguarda le principali destinazioni, troviamo le classiche città d'arte: Roma, Venezia, Firenze, Milano. Tra le destinazioni balneari, la più importante è sicuramente Rimini, quindi diciamo tra le 10 città più importanti, una buona metà sono destinazioni culturali, e poi spicca Rimini come destinazione balneare. Generalmente gli stranieri preferiscono, nel momento in cui arrivano in Italia, le città d'arte, quindi sicuramente Roma, Firenze, Milano, Venezia sono le destinazioni più ambite, anche per motivazioni diverse. Milano sicuramente è più nota e scelta per lo shopping, mentre Roma, Firenze e Venezia per la loro storia e per la loro unicità. Per quanto riguarda gli italiani, dipende in realtà molto anche dalla stagione. Generalmente gli italiani in Italia si muovono per vacanze al mare o in montagna.
Nell'era 2.0 i turisti acquistano ancora le guide cartacee, oppure di conseguenza il touring si è mobilitato per adeguarsi a questo cambiamento?
Allora, sicuramente non possiamo non tener conto che sono cambiati gli strumenti attraverso cui i turisti, i potenziali turisti, si informano. In primo luogo perché la guida ha rappresentato per lungo tempo l'unica fonte di informazione turistica, e quindi, diciamo così, era venduta ed era uno strumento essenziale perché non c'erano altri strumenti. Chiaramente con l'avvento di internet, ma anche con i social network, con la possibilità da parte degli utenti di generare contenuti, di condividerli e quindi di diventare gli utenti stessi autorevoli nel far circolare i contenuti, la guida turistica non è più il solo strumento di informazione. Sicuramente alla guida si sono affiancati altri strumenti. I dati di vendita delle guide sono sicuramente in calo, ma come in calo in generale l'editoria. È probabile che per ripensare nel futuro la guida turistica bisognerà concentrarsi a ripensare i contenuti, nel senso che tutto quello che è informazione istantanea, aggiornata in tempo reale, non potrà essere più appannaggio della guida turistica, perché la guida non riesce a star dietro all'istantaneità dell'informazione, e quindi diventerà contenuto fruibile in rete, in mobilità, come già siamo abituati a fruire. La guida è probabile che potrà ritagliarsi ancora una fetta di mercato nel momento in cui potrà offrire degli approfondimenti.
Ma allora, vi dirò, io rimango affezionata alle guide turistiche in versione cartacea, sempre per il discorso che mi accompagna dall'inizio del programma del piccione viaggiatore.
Guarda, non avevo dubbi in merito, però piuttosto approfittiamo degli spunti che ci ha dato il dottor Montebelli e diamo qualche numero. A noi piacciono questi numeri, le statistiche, i dati, le inchieste.
Certo, allora vi diamo qualche dato tratto da un'indagine DOXA sulle mete scelte dagli italiani nel 2014. Allora, senti anche tu Valentina.
Grazie.
Il 74% degli italiani preferisce l'Italia rispetto all'estero.
Bene.
Tra le regioni preferite per le ferie ci sono la Sicilia e la Puglia al sud, e il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna al nord. E il 64% degli italiani sceglie il mare, mentre solo il 14% la montagna.
Allora, quanti numeri? Aspetta un attimo, vi faccio due calcoli. 64, 14... Scusami Villa, ma manca il 7%. Tu mi vuoi sempre fregare con la matematica qua, manca il 7%.
No, allora, lo so che sei attentissima, ecco. Vale, e infatti il restante 7% sceglie una vacanza itinerante come fa la Cattaneo.
Quella donna lì è sempre in giro con lo zaino, fuori da questo studio, lontano da noi, al freddo, al gelo. Ma poi io non ho ancora capito che cosa glielo fa fare di andare sempre in giro.
Ma allora, diciamo che lei ripropone una versione moderna del Grand Tour che facevano gli intellettuali qualche secolo fa. Insomma, una versione decisamente più economica e personalizzata.
Addirittura, adesso, al Grand Tour della Cattaneo, personalizzato.
Esatto.
Però a me questa idea dei giovani rampolli, dell'aristocrazia che vagano per l'Europa, nel 600, 700, mi ha sempre un po' affascinato, devo dire la verità. Erano una sorta di antenati dei moderni Erasmus che volevano fare un bagno di cultura, arte, storia, quindi è molto interessante.
Certo, e ricordiamolo, infatti, cioè la tappa finale di questo viaggio era prevalentemente la nostra penisola. Tra gli antenati Erasmus, come li hai chiamati tu, illustri, troviamo per esempio niente poco di meno che Goethe, che ha fatto il suo Grand Tour tra il 1786 e il 1788.
Beh, sicuramente tutti voi avrete sentito parlare della sua opera, Viaggio in Italia. Guarda, potrei addirittura azzardare a dire il titolo in tedesco.
Guarda, voglio proprio sentire.
Ma non voglio fare figure come l'altra volta, oltretutto non ho qui di fianco a me la mia collega poliglotta Cattaneo oggi, quindi non vorrei proprio essere imbarazzante. Quindi niente,
meglio
lasciar
perdere. Comunque, tra i motivi di maggiore attrazione del Grand Tour c'erano sicuramente i vulcani e i tesori greci della Sicilia, che offrivano la possibilità di studiare l'arte classica dal vivo senza andare direttamente in Grecia, quindi la Sicilia era una delle mete più apprezzate.
A proposito di Sicilia, mi hai fatto venire in mente una cosa, cioè nell'intervista che abbiamo appena sentito, quella al Touring Club, mi pare che siano state nominate molte città del centro del nord Italia, ma... io il sud non l'ho sentito, cioè, ma scusate, adesso mi inceppo perché siamo qui in fase di rodaggio, ma i contemporanei, soprattutto i turisti stranieri, visitano ancora il nostro sud?
Allora, per risponderti, sentiamo cosa ci dice in merito sempre Matteo Montebelli.
L'Italia nel suo complesso è sicuramente un paese molto attrattivo, siamo il quinto paese su scala mondiale per arrivi internazionali di turisti, ma l'Italia, se la guardiamo come paese, funziona a due velocità, cioè sostanzialmente gli stranieri vedono un paese che non è il paese nella sua interezza, cioè man mano che guardiamo, diciamo così, la densità di turisti stranieri nel nostro paese, man mano che scendiamo da nord da sud, i turisti stranieri diventano sempre più rarefatti, quindi la percentuale di stranieri sul totale dei turisti tende a diminuire man mano che ci spostiamo da nord a sud. Ma questo non perché il sud non abbia elementi di attrattività, ma perché le destinazioni del centro-nord Italia, quindi diciamo così da Roma in su, riesce ad essere più attrattivo perché ha una serie di infrastrutture, di un'organizzazione turistica, un'offerta che diventa più appetibile sia per il turista individuale ma soprattutto per il turista organizzato. Mentre al sud, vuoi per problemi di tipo infrastrutturale, vuoi per una difficoltà nel promuoversi, ma vuoi anche per problemi legati alla sicurezza, alla criminalità, insomma il caso di Pompei, sono casi evidenti e che rimbalzano sulla stampa non solo nazionale ma anche internazionale, e quindi non creano un appeal. Questo è un problema, perché se potessimo sfruttare il sud così come riusciamo a sfruttare il centro-nord, è chiaro che il peso del turismo sul nostro PIL sarebbe ben oltre il 10% circa. E il sud offre sicuramente delle condizioni climatiche più favorevoli rispetto al centro-nord, e quindi potrebbe offrire stagioni turistiche più lunghe. Centro-nord e sud non hanno velocità di sviluppo turistico paragonabili.
Quindi, per rimanere aggiornati sulle iniziative del Touring, salvate nei vostri siti preferiti questo link www.touringclub.it. E a ulteriore conferma di quanto ci ha detto il dottor Montebelli, Valeria ha interrogato alcuni studenti dell'Università di Salisburgo per sapere effettivamente quali fossero le città italiane più conosciute.
Ecco, allora, non prestate troppa attenzione al rumore di sottofondo, perché in questi giorni Salisburgo è invasa dai diavoli Krampus. Magari la Valeria, quando torna, poi ci spiegherà meglio di che cosa si tratta, insomma, cosa le hanno fatto.
È davvero inquietante. Abbiamo visto qualche foto su WhatsApp.
Esatto.
Valeria, vieni, ritorna, sana e salve, raccontaci la tua esperienza.
Sentiamo la Vox Populi.
Di città che ho conosciuto in Firenze, senz'altro, anche perché la mia madre ha vissuto lì per tanti anni e anche amici miei dicono che Firenze è la città più conosciuta secondo loro.
Anche un'altra città, Roma.
Roma è come città conosciuta in tutto il mondo, tipo italiano, per la cultura, per il cibo, per la storia anche.
Le città più conosciute dagli stranieri?
Penso che sia Venezia.
Venezia?
Ok. Per i pavimenti, per le gondole.
Le gondole?
Le gondole. Per l'architettura.
L'architettura, ok.
Sì.
Un'altra città?
Un'altra città, Verona, con l'arena.
Con l'arena.
E le rappresentazioni, ok, opera.
Ma a me è sembrato di sentire un Venezia. Prende anche l'accento dialettale della studentessa di Salisburgo. Comunque,
per organizzare il viaggio di oggi ci siamo rivolte anche al FAI, il Fondo di Ambiente Italiano, che si occupa in sinergia con le istituzioni della riscoperta e della conservazione del nostro patrimonio storico-culturale. E Valentina, chi è che abbiamo sentito del FAI?
Abbiamo intervistato Daniela Bruno. Adesso sentiamo.
Sentiamo.
Siamo con la dottoressa Daniela Bruno, assistente della direzione del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Grazie per aver accettato la nostra intervista.
Grazie a voi.
Potrebbe elencarci, tra diversi tesori di cui si occupa il FAI, almeno tre che meritano, come tutti, però un pochettino di più di essere conosciuti da parte dei nostri ascoltatori?
Certo, con molto volentieri. Partiamo da tre, anche se tutti sono come dei figli, per cui è peccato sceglierne alcuni, però ce ne sono alcuni che veramente vale la pena di visitare. E per esempio facciamo uno al nord, uno al centro e uno al sud.
Perfetto.
Quello al nord potrebbe essere il castello di Masino, che è un'ora da Milano, quindi comodissimo da raggiungere, 45 minuti da Torino, immerso in un territorio particolarmente integro, che è quello del Canavese, a un passo dalla Val d'Aosta, un paesaggio molto bello e particolare perché è una conca determinata geologicamente dalla Serra Morenica, quindi anche un aspetto molto interessante del paesaggio, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, non guardare soltanto il patrimonio monumentale ma anche tutto quello che gli sta intorno. Ed è un castello che risale all'anno 1000, dove peraltro sono le spoglie del re Arduino, ed è un castello pieno di stimoli perché ci sono pezzi di arredo del 700, dell'800 di grande interesse. Ci sono appunto delle storie interessantissime perché nella sua lunga storia appunto il castello è stato abitato da personaggi diversi, ognuno rimanda ad una fase della nostra storia, è stato addirittura occupato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è un luogo denso di stimoli culturali e peraltro bellissimo da visitare, in cui veramente si assapora un angolo d'Italia integro, ricco di tutti quegli aspetti che solo l'Italia è in grado, no, di mostrare, che sono l'arte, la storia, la natura, il paesaggio e anche la gastronomia, perché il Canavese è un posto che vi riserverà delle scoperte culinarie uniche. Al centro, per esempio, potremmo andare a Villa Gregoriana. Villa Gregoriana, che è uno dei nostri beni più rivolti al paesaggio e alla natura, perché effettivamente di costruito c'è poco. È una valle naturale di Tivoli scavata da una cascata che fa concorrenza, devo dire, quanto a bellezza alle più grandi attrazioni turistiche di Tivoli, che sono ovviamente Villa d'Este e Villa Gregoriana. È un'offerta culturale completamente diversa, perché si ha l'occasione di fare un giro in questo angolo di natura con questa cascata che ricordava le grandi manifestazioni più intense della natura, quindi con l'acqua che veniva da 80 metri di altezza, faceva tutti questi schizzi e delle grotte scavate nella roccia, però tutta artificiale. Andiamo al sud e andiamo per esempio a uno degli ultimi beni aperti dal FAI, che è Casanoa. Siamo a Matera. Matera è stata anche la vergogna d'Italia, perché in questi sassi si concentrava una povertà che non aveva confronto, mentre l'Italia cresceva nel boom della dopo la seconda guerra mondiale a Matera rimaneva una situazione di povertà incredibile, in cui la gente viveva con gli animali nelle grotte, quindi anche un dramma che è quello raccontato da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli. Matera oggi offre molte iniziative, molti punti di attrazione, molti luoghi di interesse storico-artistico. Casanoa è uno di questi gioiellini ed ha una particolarità unica: è una casa che si trova nel cuore dei Sassi. Se andate a Casanoa vedrete proiettati sulle pareti della casa dei video che attraversano le varie stanze della casa e che raccontano la storia di Matera in una maniera non solo informativa ma anche in una maniera molto emozionale, fino all'ultima tappa, che è questa gloriosa candidatura a Capitale della Cultura 2019 che Matera ha vinto pochi giorni fa e che trasformerà probabilmente l'immagine di Matera proiettandola nel mondo come uno dei luoghi di cultura più radicati nell'italianità, ma allo stesso tempo più in grado di parlare a tanti, ad un pubblico vasto, speriamo mondiale. La cultura, secondo noi, secondo il FAI, deve essere un'esperienza, è un'esperienza intensa, toccante, che ci lascia con la voglia di approfondire e di vivere di nuovo emozioni simili.
Allora, riassumiamo i consigli per il weekend della dottoressa Bruno. 1. Castello di Masino, poi Villa Gregoriana e Casanoa a Matera. Quindi prendete appunti per questo e anche altri consigli di viaggio. Vi consigliamo di fare un bel giro sul sito del FAI www.fondoambientitaliano.it.
Certo, però intanto abbiamo approfittato dell'attrattività internazionale dei beni del FAI per chiedere a Daniela Bruno di toglierci una curiosità.
C'è differenza fra l'attenzione che gli stranieri hanno nei confronti dei nostri patrimoni culturali e artistici e l'attenzione invece mostrata dagli italiani?
Purtroppo un po' di differenza c'è. Gli stranieri hanno più facilità nell'apprezzare il patrimonio culturale italiano perché effettivamente è qualcosa che è per loro assai diverso, è assai nuovo e quindi è tutto da scoprire in sé per quello che è, mentre gli italiani un pochino non hanno la curiosità e non hanno la voglia di approfondire o danno per scontate molte cose, per cui per il FAI è un po' più difficile guadagnarli alla nostra causa, perché dobbiamo inventare dei metodi alternativi per coinvolgere gli italiani e per spingerli ad uscire di casa e venire a fare un weekend dove sono i nostri beni, o venirsi semplicemente a fare una visita il sabato pomeriggio a vedere una mostra. Dobbiamo un po' acuire l'ingegno e trovare dei metodi alternativi per appassionare gli italiani alla cultura che gli appartiene. In questo il FAI sta lavorando moltissimo e la nostra idea è giocare su due fronti. Uno è un programma che abbiamo denominato Le persone nel cuore del FAI, cioè cercare di rendere i nostri beni non solo bellissimi, particolarmente ben ristrutturati, ben restaurati, ben conservati, con servizi favolosi, eccetera, ma anche attenti alle esigenze e ai desideri di chi ci viene a visitare, per cui con delle proposte di visita tagliate su diversi tipi di pubblico, stando molto attenti per esempio alle esigenze delle famiglie con bambini che hanno voglia di passare del tempo di qualità insieme in luoghi diversi da quelli cittadini, oppure declinando la nostra offerta in base alle necessità di chi vuole approfondire un particolare tema, oppure in base alle esigenze di chi ha voglia di divertirsi, per cui unendo eventi particolarmente divertenti o comunque che hanno a che fare con spettacoli teatrali, musica, eccetera, ma ambientandoli in un contesto che comunque riesce poi a far passare il messaggio culturale.
Insomma, ci siamo presi una bella tirata di orecchie. Gli anni siamo pigri, quindi non abbiamo voglia di muoverci, quindi direi di iniziare e fare una bella passeggiata tranquilla per le strade di Milano.
Infatti, facciamoci un giro con i Baustelle tra le strade di Brera, Piazza della Scala e i Navigli, un romantico a Milano.
Che bello passeggiare per Milano, con i suoi monumenti, le sue bellezze architettoniche, insomma. È sempre affollata di turisti, li vediamo muoversi in gruppi, ogni tanto spunta un strano ombrellino, una bandiera, sempre tutto movimentato.
Certo, infatti, per questo motivo ci sembra doveroso parlare del fondamentale ruolo della guida turistica. Però come parla una guida?
Allora, vi sarete sicuramente, sono certa, ci gioco tutto, infiltrati qualche volta in questi gruppetti di turisti con la guida. La nostra talpa ufficiale, Elena Mauri, che è oltretutto un'ex studentessa del master, lo ha fatto per noi.
A dire la verità l'ha fatto per la sua tesi di master. Elena infatti si è occupata dell'italiano, delle lingue, delle guide turistiche e delle caratteristiche appunto di questa lingua, e ci tengo a sottolineare che peraltro lei è una guida turistica, cioè lavora proprio in quel campo, quindi cediamo la parola a Elena.
La finalità proprio della mia tesina era di mettere in rilievo proprio le componenti grammaticali e lessicali di questo tipo di linguaggio in relazione alla frequenza d'uso.
Ti chiederei di raccontarmi brevemente come hai realizzato il tuo lavoro.
Il mio lavoro è partito innanzitutto con la costituzione di un corpus, costituito essenzialmente da circa una ventina di file di trascrizione di registrazioni di visite guidate, realizzate in lingua italiana, ma svolte all'estero da guide turistiche che non avevano come propria L1 la lingua italiana. Le registrazioni su cui mi sono concentrata sono state effettuate essenzialmente in due paesi, Francia e Germania, quindi la lingua 1 delle guide turistiche era essenzialmente o il francese o il tedesco. Dopo aver raccolto quindi tutte le registrazioni sono state trascritte, e una volta trascritte utilizzando dei parametri precisi e convenzionali per la trascrizione ortografica, sono stati analizzati con un software a supporto dell'analisi testuale, che mi ha permesso di formare un elenco di parole frequenti e poi di specificare quali erano il numero di occorrenze, il tipo di provenienza delle parole, la loro posizione rispetto ad altri elementi lessicali, tutti elementi molto importanti proprio per comprendere come il linguaggio venisse utilizzato dalle guide stesse. Inoltre si è creato un elenco di circa 2000 parole, di cui sono state prese poi in considerazione solamente quelle più frequenti, e da lì si è partito con l'analisi.
Grazie mille. L'ultima domanda, l'ultimissima, se ci puoi raccontare un po' le conclusioni che sei riuscita a trovare con il tuo lavoro.
In primo luogo l'analisi mi ha portato a poter affermare come le guide turistiche declinino proprio l'uso del linguaggio sulla base del destinatario, quindi le esigenze, la fisionomia del destinatario siano al primo posto. Innanzitutto le scelte verbali sono fondamentali, scelte verbali che rispondono a esigenze del turista, quindi esigenza innanzitutto di conoscere, viene moltissimo utilizzato il verbo chiamarsi ad esempio, oppure l'esigenza di osservare, quindi di vedere, anche il verbo vedere è frequentissimo, e poi molto spesso vengono utilizzati anche costrutti quali c'è, ci sono, c'erano. L'operatore professionale, in questo caso la guida turistica, sperimenta proprio la necessità di precisare proprio all'ascoltatore cosa sta vedendo, come si chiama, cosa invece non sta vedendo, perché questo non risulta ovviamente scontato per una persona che non conosce il luogo. Molto spesso inoltre il professionista ha la necessità di orientare lo sguardo del turista, questo è evidente dalla presenza molto frequente di indicatori spaziali a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra, sotto, che non orientano i movimenti del turista, in questo caso come avviene nei manuali cartacei dove c'è un discorso procedurale molto molto forte. In questo caso si orienta solamente lo sguardo, perché il modus operandi delle guide turistiche è proprio quello di fornire spiegazioni quando il turista si trova già in loco, già davanti all'attrazione di cui stiamo parlando. E poi l'assenza in questo caso dell'enunciatore, non si parla quasi mai in prima persona, solamente tre occorrenze di discorso in prima persona, a differenza dei diari di viaggio in cui la prima persona è molto forte. Frequenti invece sono proprio le proposizioni di luogo, locativo e soprattutto stato di luogo. Ancora una volta siamo già nella destinazione turistica, quindi ho bisogno di orientare lo sguardo, non di dare indicazioni sui movimenti al turista.
A proposito di turisti, di guide, di viaggi, vogliamo condividere con voi un articolo del Corriere della Sera, di quelli che piacciono a noi. Allora, il Corriere della Sera ha stilato una classifica delle città più fotografate al mondo.
Esatto, e la nostra Roma, nostra capitale, è al nono posto grazie ai suoi bellissimi monumenti ed è fotografata soprattutto naturalmente per il Colosseo.
Scusami Elena, ti interrompo immediatamente perché devo fare una breve parentesi a proposito del Colosseo. Allora, secondo Repubblica.it, quindi vi facciamo cliccare anche su un altro sito, la domanda più inverosimile e anche più frequente fatta dai turisti stranieri a Roma è, per l'appunto, non ci crederai mai,
dimmi,
è: quando combattono i gladiatori al Colosseo?
Ecco.
Cioè, c'è gente che crede veramente
bene.
Che combattano questi gladiatori,
ecco,
anche oggi.
Intanto che ci siamo, già che ci siamo, possiamo suggerire ai turisti anche di non chiedere mai se si possono fare i fanghi alle terme di Caracalla.
Vi suggeriamo di andare immediatamente su questo link. L'articolo completo di Repubblica, a breve comunque, sarà reperibile su www.sullondadellitaliano.wordpress.com, quindi potete leggerlo integralmente. Allora, scusami Elena,
Elena, perché ti ho interrotto, vai avanti pure con la classifica del Corriere della Sera. Ok, quindi ritornando ai monumenti più fotografati, per esempio a Milano vince il Duomo, però riscuotono grande successo anche il Castello Sforzesco e la Stazione Centrale, prima di Cordusio e San Babila. Venezia, a Venezia il primato va a San Marco e a Rialto, e a Firenze la palma è di Ponte Vecchio, naturalmente.
Sì, ma noi stiamo viaggiando con la fantasia, ma il quiz? Cioè, non è che siccome non c'è Valeria dobbiamo dimenticarci il quiz, è fondamentale.
Assolutamente no, infatti risentiamolo per rinfrescarci la memoria.
Ciao a tutti, oggi vogliamo sapere, il paese di Cipressa si chiama in questo modo perché... A. È ricco di cimiteri preceduti da viali di cipressi. B. Deriva dagli abitanti di Cipro, fuggiti dalla loro isola e rifugiatisi in questo luogo. Oppure C. Era il soprannome della signora del paese, amante dei cipressi appunto, durante il Medioevo. Non spiate!
Non spiate, la Cattaneo rompe anche da lontano, una poverina. Allora Elena, io voglio farti un bel quiz interno al quiz, voglio sfidarti. Allora,
sì, sentiamo.
Dimmi un po' dov'è l'arena.
A Verona.
Vabbè, facile. Palazzo Vecchio.
Ma a Firenze.
Vengono tutte queste cose qua scontate. Ercolano e Pompei.
Ma allora, Guerini Rocco, che domande fai? Vabbè. A Ercolano e Pompei in provincia di Napoli.
Vabbè, adesso vuoi far la secchiona sempre tu. Comunque, ritorniamo all'articolo di Repubblica sulle gaffe dei turisti. Senti questa, la sto leggendo in questo momento, non ci crederai, ma qualcuno a Palazzo Madama ha chiesto di poter usufruire del bagno del re.
Davvero?
No, veramente.
Beh, quando scappa sì, d'altronde.
Non è colpa sua, effettivamente.
Però io te ne dico un'altra, perché alcuni si chiedono se la neve sui monti sia vera o artificiale.
Questa batte tutti. Allora, esistono persone che cercano il mare in Val d'Aosta.
Beh, allora, senti, io direi di iniziare a chiarire qualche dubbio a partire dal nostro quiz, che secondo me è ora arrivata l'ora di dare la soluzione.
Sì, dai, iniziamo subito, andiamo al sodo perché siamo un po' in ritardo oggi. Qual è la risposta esatta?
Allora, ve la diciamo subito, la risposta esatta è la B, quindi il nome deriva dagli abitanti di Cipro fuggiti dalla loro isola e rifugiatisi in questo luogo.
Un applauso a coloro che hanno risposto correttamente a questa domanda. Un applauso, applauso. Così in diretta. Allora, bene, adesso che ci siamo chiariti questo dubbio, che dici di fare un bel giretto in centro? Dai, andiamo.
Ma ottima idea, però prima dobbiamo salutare i nostri ascoltatori.
Allora, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, stesso posto, stessa ora. Aprite una guida, consultate i siti internet del Touring Club, del FAI e partite per questo ponte. Sfruttate il vostro tempo, andate a visitare le città.
Infatti, per di più, domani sarà proprio una giornata particolare, cioè la domenica al museo. Tutti i musei statali saranno ad ingresso gratuito, quindi non perdetevi questa occasione e guardate le proposte sul sito www.beniculturali.it.
Ma qualsiasi cosa facciate, una promessa, per favore tornate assolutamente prima di martedì. Allora, martedì 9 dicembre alle ore 15 in aula Crociera Alta di Giurisprudenza, quindi la parte opposta del nostro studio radiofonico, ci sarà la presentazione della nuova edizione del Master Promo Italy, quindi imperdibile questo appuntamento. Chiunque fosse interessato è benvenuto e deve assolutamente cliccare sul www.promoitals.ariel.ctu.unimi.it. Comunque lo daremo anche sul nostro sito, non preoccupatevi se non avete preso nota.
Infatti, ospite speciale quest'anno sarà Francesco Sabatini, che presenterà il progetto Vivi It, un archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e documentazioni iconografiche e multimediali per la conoscenza all'estero del patrimonio linguistico e storico-culturale italiano.
Quindi nel frattempo mettiamo lo zaino in spalle e partiamo per una gita in montagna, così diamo il buon esempio, e assicuratevi però di avere la connessione internet per stare sempre in contatto con noi tramite Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale,
tramite il nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com, su Mixcloud, YouTube e Twitter, insomma ci trovate dappertutto, ecco.
Quindi vi salutiamo facendo il bis con Edoardo Vianello sul cucuzzolo.
Ciao!